Radio Giornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Coronavirus, torna in campo il Consiglio federale, attese informazioni ufficiali nel primo pomeriggio. Potrebbero riguardare mascherine, telelavoro e limite agli assembramenti. La Lega si occuperà dello smistamento dei pazienti Covid in situazioni di crisi. In caso di sovraccarico di una regione le verrà affidato il coordinamento dei letti in terapia intensiva. Sale ad 11 il numero degli arresti in Francia per l'attentato di venerdì pomeriggio, inquietante il ruolo dei social in quanto avvenuto. Reali olandesi sulla graticola, re e regina vanno in vacanza in Grecia mentre tutto il paese è in parziale lockdown. Sci a Sölden, dopo la prima manche del gigante maschile, il grigionese Gino Caviezel è in testa, seppur con un margine risicato. Obbligo generalizzato di portare la mascherina, divieto di assembramenti oltre le 15 persone, lavoro da casa per tutti coloro che ne hanno la possibilità. Sono le principali misure attese oggi dal Consiglio federale per contrastare il forte aumento dei contagi da Covid-19. Mattia Serena, dai nostri studi di Berna. Il governo si è riunito questa mattina alle 11, torna quindi a intervenire, vuol dire che i cantoni non sono in grado di gestire questa nuova crisi.
Ma vuol dire soprattutto che la situazione è tornata molto seria. Del resto sono i cantoni stessi che in pratica venerdì hanno chiesto alla Confederazione di riprendere in mano le cose, perché ormai i contagi aumentano ovunque, non ci sono più cantoni che possono giustificare misure diverse perché sul loro territorio la situazione epidemiologica è meno grave. È anche una questione di credibilità per i cittadini, che potrebbero anche essere un po' disorientati di fronte a regole che cambiano a pochi chilometri di distanza. Una crisi impone una comunicazione di crisi, decisioni rapide, valide per tutti, e occorre che sia chiaro chi ha la responsabilità, e questo è un compito del Consiglio federale, i cui appelli ai cittadini hanno chiaramente un peso maggiore rispetto a quelli fatti dai singoli cantoni.
Il Consiglio federale ha però ancora pochi giorni fa ripetuto che sono i cantoni a dover decidere quali misure adottare contro il virus, perché non è stata dichiarata la famosa situazione straordinaria.
È vero, ma anche la situazione particolare permette al Consiglio federale di intervenire. La legge sulle epidemie dice che può farlo dopo aver consultato i cantoni, ed è quanto il governo ha avuto il tempo di fare negli ultimi 2 giorni con una sorta di mini consultazione. Il Consiglio federale si è riunito in seduta straordinaria questa mattina alle 11, lo avete detto, informerà sulle decisioni prese, le più attese le avete ricordate all'inizio, in una conferenza stampa qui al centro media di Palazzo Federale, prevista alle 14.15.
E quindi alle 14.15 orecchio alla radio, e in attesa della conferenza stampa. I dati ticinesi sui contagi sono ancora al rialzo. 150 persone sono state testate positive nelle ultime 24 ore e altre 7 sono state ospedalizzate, il che porta a 26 il totale. Restano 2 i pazienti in terapia intensiva, di cui 1 ventilato. Da lunedì scorso i nuovi casi di Covid-19 registrati in Ticino sono 584. 30 invece i nuovi casi nei Grigioni nelle ultime 24 ore. 6 persone risultano essere ancora ricoverate, mentre una di queste ha potuto lasciare il reparto di cure intense. Restiamo in tema coronavirus, tema che occupa molte pagine dei domenicali. Paola Latorre.
Eh sì, sono molti i titoli in prima pagina, come per esempio la NZZ Am Sonntag, che scrive: non è troppo tardi, mantenendo la calma e la disciplina si può evitare un secondo lockdown. Domenicale che oggi dà la notizia che la Lega si occuperà dello smistamento dei pazienti Covid in situazioni di crisi. In caso di sovraccarico di una regione, la Guardia Aerea Svizzera di Soccorso dovrebbe assumere il coordinamento dei letti di terapia intensiva in diversi ospedali. Un incarico affidato alla Lega dalla Società di Medicina Intensiva e dal Servizio Sanitario Coordinato della Confederazione. Perché la lezione più importante dalla prima ondata, ha affermato il capo dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale universitario di Basilea, Hans Parger, è proprio quella di evitare tassi di occupazione ospedaliera diversi diversi. La Rega, dal canto suo, si considera predestinata al nuovo campo di attività per il suo ruolo di centrale d'allarme nazionale.
Oggi, l'abbiamo detto Paola, il Consiglio federale si è riunito in seduta straordinaria. La Sonntagszeitung annuncia però anche un vertice di crisi tra il governo e l'economia.
Eh sì, e sarà il ministro dell'economia Guy Parmelin ad incontrare i rappresentanti del settore, leggiamo. All'incontro, che si terrà giovedì, ci saranno anche i sindacati. Si tratterà di discutere, di convincere i rappresentanti della necessità di rafforzare le misure di lotta al coronavirus, ma una parte dell'economia non sembra intenzionata ad ascoltare. Il direttore dell'USAM, l'Unione Svizzera Arti e Mestieri, Hans Urlich Bigler, ritiene che le nuove misure limiteranno seriamente l'attività di molte aziende e le cifre d'affari rischiano di crollare. Una resistenza del settore che Christian Althaus, epidemiologo e membro della Task Force Covid-19 della Confederazione, non comprende. In un'intervista che possiamo leggere sempre sulla Sonntagszeitung, afferma che i paesi dove il virus è stato tenuto sotto controllo, in quei paesi le conseguenze economiche e sociali sono state limitate.
Ecco, invece delle conseguenze forse potrebbe averle la crisi del coronavirus sull'entrata in vigore del congedo paternità.
Sì, e questa è una notizia che possiamo leggere sempre sulla Sonntagszeitung. Ci si aspettava che la modifica di legge approvata alle a fine settembre entrasse in vigore il 1 gennaio. Lo stesso consigliere federale Lembersee aveva affermato che avrebbe fatto il possibile per. Ora invece ci sono dei dubbi. Potrebbe essere rimandato di 6 mesi o un anno, forse perché l'amministrazione non è pronta, ipotizza il Domenicale, oppure anche a causa appunto della crisi del coronavirus e i relativi costi per la Confederazione e per l'economia. Un rinvio potrebbe dar loro sollievo. Il comitato a favore si sta muovendo per chiedere chiarezza. La questione è urgente, sostengono i promotori, anche alla luce della situazione sanitaria. Le neomamme, infatti, a causa del corona restano solo una notte in ospedale dopo il parto e quindi la presenza del padre a casa diventa ancora più importante. Secondo la Sonntagszeitung, il governo dovrebbe decidere ancora questo mese.
Paolo Latorre, la sua lettura, la sua scelta delle notizie sui giornali domenicali. E adesso passiamo alla prossima notizia. Si tengono oggi nel Giura, in Argovia, le elezioni per il rinnovo di governo e Parlamento. Nel Giura, occhi puntati sul PPD che tenta di riguadagnare il secondo seggio nel governo perso lo scorso marzo. Tutti e 5 i consiglieri di Stato uscenti si ripresentano. Nel cantone Argovia, molto atteso il risultato dei Verdi e dell'UDC. I democentristi, in particolare, dispongono al momento di 45 seggi e sono il gruppo più importante da 12 anni, ma alle federali del 2019 avevano ceduto il 6,5% dei consensi per scendere al 31,5%. 4 dei 5 membri del governo si ripresentano. In Ticino questo fine settimana si è invece votato per eleggere i rappresentanti politici del nuovo comune di Verzasca e per decidere 2 aggregazioni tra Rogno, Maroggia, Melano e Rovio per costituire il nuovo comune di Valmara e tra Bedano e Gravesano per riunirsi in Medio Vedeggio. Lo spoglio è ancora in corso, particolarmente attesa è l'elezione dei 5 municipali e dei 20 consiglieri comunali di Verzasca. In corsa ci sono 3 liste civiche, 730 gli aventi diritto. Cambiamo tema decisamente. A 175 anni dalla pubblicazione dei primi fogli della carta Dufour, la prima cartina topografica della Svizzera, l'Ufficio federale di topografia Swisstopo ha elaborato una app e promosso un volume sulla storia degli autori di quell'impresa. Ce ne parla Mirko Priuli.
Correva l'anno 1845 quando vennero presentati al pubblico i primi 2 dei 25 fogli che compongono la prima cartina topografica della Svizzera, la famosa carta Dufour. Un lavoro iniziato già diversi anni prima, nel 1832, grazie alle triangolazioni dell'ingegnere e generale ginevrino Guillaume Henri Dufour, noto ai più per aver sciolto il Sonderbund, dando così il via libera nel 1848 alla creazione dello Stato federale. La carta fu completata poi nel 1864 in scala 1 a 100.000 e rappresentò da subito una pietra miliare della cartografia moderna. Grazie alla sua precisione e alle magistrali rappresentazioni in rilievo, la sua importanza si spinse infatti ben oltre i confini nazionali, rappresentando la base della fama mondiale della cartografia elvetica. Per commemorare la carta Dufour a 175 anni dalla pubblicazione di quei primi fogli, l'Ufficio federale di topografia Swiss Topo ha presentato ora un libro che ripercorre la storia di quell'impresa e elaborato anche un'applicazione web interattiva che permette agli interessati di seguire passo passo le tracce dei numerosi topografi che in quell'epoca hanno viaggiato per i quattro angoli della Confederazione per realizzarla.
Adesso la pagina estera. La Francia scende in piazza oggi per protestare contro la barbara uccisione di un professore di storia e geografia decapitato, lo ricordate senz'altro, venerdì nella banlieue parigina vicino alla sua scuola da un integralista di origine cecina. Proseguono intanto gli interrogatori delle 11 persone finora fermate in relazione al delitto. Da Parigi, Antonella Tarquini.
Se internet non esistesse, Samuel Paty sarebbe ancora vivo, perché è su internet che è partita la campagna d'odio contro il professore che ha osato mostrare agli alunni caricature di Maometto pubblicate da Charlie Hebdo durante una lezione sulla libertà d'espressione, come aveva peraltro fatto gli anni passati. Il social ha fatto da cassa di risonanza, ha creato un mostro. Il video in cui Ibrahim, padre di un'alunna, chiama a raccolta i buoni musulmani per cacciare dalla scuola quel delinquente di cui fornisce nome, cognome e recapito è stato rilanciato persino nel Maghreb. Ha fatto montare la certezza che si trattasse né più né meno che di islamofobia e ha colpito il 18enne ceceno che ha fatto 100 chilometri dalla sua casa di Evreux fino a Conflans-Sainte-Honorine per vendicare il profeta nel modo più cruento possibile. Era ossessionato da quel video, dicono i vicini, e dal secondo, postato da un membro del Consiglio degli Imam di Francia, noto per le sue posizioni radicali e schedato dai servizi. I due istigatori fanno parte delle 11 persone in stato di fermo, mentre si apprende che la sorellastra di Ibrahim è partita per la Siria nel 2014 per unirsi all'ISIS ed è ricercata dall'antiterrorismo. Forse Samuel Paty ha esagerato mostrando una caricatura di Maometto nudo a quattro zampe con una stella gialla sul posteriore e la scritta "è nata una stella", ma in Francia il diritto alla blasfemia è sacro.
Oggi si vota in Bolivia per le presidenziali. Il favorito dai sondaggi è il candidato del Movimento al Socialismo di Evo Morales, Luis Arce, ma se non raggiungerà il 40% dei voti con 10 punti di differenza sul secondo, si dovrà andare al ballottaggio. È il primo paese in Sud America a scegliere il presidente in piena pandemia, al termine di un periodo segnato da scontri e violenze. Da San Paolo del Brasile, Emiliano Guanella.
I suoni andini, la cerimonia della Pachamama, la madre terra a benedire la sua corsa. Dai l'alto roccaforte del socialismo boliviano a 4.000 metri sul livello del mare, Luis Arce chiude la sua campagna elettorale.
Accatamos!
Siamo qui in questa grande battaglia per riprenderci quello che ci hanno tolto con un colpo di Stato, con un golpe maledetto e sanguinario. È lui il grande favorito di queste elezioni, Delfino di Evo Morales, suo ministro dell'economia, quando la Bolivia viveva un vero e proprio miracolo economico. Il movimento al socialismo è dato come favorito dai sondaggi, ma la vera domanda è se riuscirà a ottenere il 40% dei voti con più di 10 punti di distacco dal secondo per poter chiudere la partita già al primo turno. Una campagna elettorale complicata per il clima di forte scontro fra i sostenitori dell'ex presidente e il governo di transizione di Yanini Agnez. Pablo Stefanoni, giornalista già corrispondente di Pagina 12 alla Paz.
Y la constitución de un gobierno que durante todo este tiempo.
In tutti questi mesi il governo transitorio ha cercato da un lato di normalizzare la situazione, ma dall'altro ha perseguitato con tutti i mezzi, anche la via giudiziaria, diversi funzionari del governo anteriore.
pero cuando termine esta cuarentena, acortaremos las distancias que nos separan.
Anche per questo lo spot della giustizia elettorale chiama alla pacificazione, invitando i boliviani a votare. Se l'appoggio al socialismo di Morales non è più plebiscitario come un tempo, il centrodestra non riesce ad unirsi. Il principale sfidante di Arce è l'ex presidente Carlos Mesa, ma nella provincia orientale di Santa Cruz, storicamente antagonista ai governi di Morales, è molto forte il radicale di destra Luis Camacho. Comunque andrà a finire, il dopo elezioni troverà un panorama politico di divisioni, come spiega l'analista politico Diego Ayo Salcedo. Sarà un momento di necessaria ricostruzione dove nessuno, questa è l'unica certezza che abbiamo, avrà la maggioranza in Parlamento. Dobbiamo pensare a degli anni di instabilità. La vittoria del MAS provoca instabilità perché non avranno i voti per approvare le leggi. Ma anche se dovesse vincere Carlos Mesa, le cose per lui non sarebbero facili, a meno di fare delle concessioni e delle alleanze con i suoi storici avversari. Il tutto in un paese ancora attraversato dalla pandemia di coronavirus. Il voto non poteva più essere rinviato. Ma chiunque vincerà avrà davanti a sé un lavoro non facile.
Torniamo in Europa con l'ultimo servizio. Famiglia reale nella tormenta nei Paesi Bassi per una vacanza in Grecia cominciata venerdì e conclusa in fretta e furia sabato tra le polemiche. La notizia della partenza, mentre il paese è in isolamento parziale a causa della pandemia, era stata male accolta dal mondo politico e dall'opinione pubblica. Andrea Ostinelli.
Non è durata più di un giorno ed è stata alquanto agitata la vacanza di re Wilhelm Alexander e della regina Maxima. Partiti venerdì con un volo di Stato alla volta della Grecia, col miraggio del sole ellenico, ma tornati già ieri all'Aia con un volo di linea della KLM, la compagnia di bandiera, nemmeno il tempo di disfare le valigie che già in patria infuriavano le polemiche. Sebbene in Olanda la famiglia reale non svolga alcun ruolo concreto nella gestione della cosa pubblica, il gesto dei monarchi, in stridente contraddizione rispetto alle misure del governo che ha messo il paese in isolamento parziale, è stato mal digerito. A una monarchia moderna, costituzionale, si chiede soprattutto di essere esemplare e la partenza dei regnanti, mentre la nazione, con oltre 8.000 nuovi contagi soltanto ieri, affronta assai peggio di altri paesi europei la pandemia di coronavirus, è sembrata a più d'uno un voltare le spalle ai sudditi. La polemica coinvolge anche il governo, dato che il primo ministro è il responsabile politico di tutto ciò che i reali dicono e fanno. Il premier, Mark Rutte, insomma, doveva sapere e con ogni probabilità non ha sconsigliato ai re l'improvvido viaggio. Il tutto potrebbe costare molto alla corona, il cui budget annuale viene rivisto sotto le pressioni crescenti dei parlamentari dell'opposizione.
Insomma, citando l'ironia di Enzo Iannacci, verrebbe da dire: povero re. Buona giornata.